La macchina da presa si pone al servizio del reale e lo filma, facendo sì che gli eventi giornalieri finiscano per trasformarsi in una storia.
Michele ed Elisa oggi presentano il neorealismo.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Benvenuti come ogni settimana nel nostro visionario salotto. Oggi il tema è il neorealismo e allora partiamo con il film capostipite di questo genere che è Roma città aperta. A Roma il regime fascista è caduto. Gli alleati hanno invaso l'Italia, ma ancora non sono giunti nella capitale, dove la resistenza è più attiva che mai. Manfredi, militante comunista, è un uomo di spicco della resistenza, fugge da una retata di polizia e si rifugia presso il tipografo antifascista Francesco. Da qui la vicenda umana supera la storia. Francesco dovrebbe sposare Pina, una vedova madre di un bambino, nonché Anna Magnani. Don Pietro, il parroco locale, è anticomunista, tuttavia non nega aiuto ai perseguitati politici e si fa portavoce dei partigiani. Egli è rispettato da tutti, compreso da Marcello e della sua banda di piccoli sabotatori. Manfredi sfugge a un'altra retata tedesca, mentre Francesco viene arrestato. Mentre Francesco viene portato via, qui c'è una delle scene più famose di tutto il cinema italiano. Anna Magnani corre dietro al pullman dei tedeschi che sta portando via il suo innamorato, il suo moroso, e viene fucilata. Questa è la trama di questo meraviglioso capolavoro e lascio la parola alla mia collega.
Allora, con questo film gli attori e il regista vogliono in pratica, se vogliamo andare oltre le caratteristiche tecniche, c'è una volontà da parte di attori e registi di mostrare come in Italia il gruppo dell'antifascismo tra la popolazione romana era molto composito, molto costituito da molte persone afferenti sia al mondo della chiesa, sia ai gruppi di bambini che di giorno dovevano andare a fare insieme agli altri balilla, però poi si ritrovavano fra di loro e in qualche modo erano, stando vicini alla chiesa, erano vicini anche a tutte queste attività antifasciste. E come insomma la vita di questi personaggi era tragicamente difficile. Pur non essendo presente nel film un'ideologia dominante e troppo esplicita, in fondo siamo ancora nel 1945, c'è tuttavia questa forte dualità fascismo-antifascismo come contrasto fra bene e male, in un mondo in cui la storia è entrata inquinando la serenità, la tranquillità dei semplici che avrebbero una vita tranquilla e si accontenterebbero di poco per essere felici.
Eh sì, è proprio questi esempi. Ci sono i protagonisti del film. Altra celebre protagonista è sicuramente Roma. Roma che non fa da protagonista solo a questo film, ma a molti film del neorealismo. Qui è la Roma del coprifuoco, è la Roma spaventata, è la Roma presa dai tedeschi, dai fascisti, dagli antifascisti, da questi bambini che ci hai appena descritto. È una Roma corale, non è ancora quella dei palazzinari che verrà più tardi nei film del neorealismo.
È una Roma città aperta, appunto, dove città aperta sta per smilitarizzata, perché l'esercito occupante aveva dichiarato il proprio ritiro, però ancora era ufficialmente, era stato dichiarato il ritiro, ma ancora era un periodo di bombardamenti e di forte repressione dei partigiani. E quindi, facendo appunto riallacciandoci al contesto storico, notiamo come il film riguarda un fatto praticamente contemporaneo al momento della scrittura, che è avvenuta nel 1945 in seguito appunto alla liberazione di Roma. E gli elementi innovativi sono molto forti in questo film. Innanzitutto il fatto che c'è un'Italia distrutta dalle bombe impedisce a Rossellini di girare troppi interni a Cinecittà e non vedremo nemmeno la Roma turistica che gli spettatori si attendono di osservare.
La Roma di Fellini, esatto. non è la stessa Roma questa.
E poi l'altro elemento è l'uso del dialetto, che è un po' che fa da collante a tutti i film neorealisti, che si avvicinano alla gente comune, che parla il dialetto.
Un dialetto che rende grande la recitazione della Magnani, che spesso dalla critica è stata ritenuta volgare. Volgare, secondo me, è definire la Magnani volgare, perché è l'interprete della romanità più grande e assoluta. C'è una scena nel quale lei contro un tedesco grida: ma va a morire ammazzato. E questo va a morire ammazzato nei confronti di questo tedesco, in questa Roma che è mutilata, che è bombardata, che è distrutta, che non esiste più, per mano di quest'ultimi, è un insulto corale che dà vita alla storia italiana che si sta ribellando e sta rinascendo.
E poi il dialetto è la forma espressiva della maggior parte della popolazione. Non capisco perché doverli mutilare di una loro peculiarità, doverli far parlare una lingua che non è la loro.
Pari dignità della lingua italiana, il dialetto. E a questo proposito, per chiudere lo spazio dedicato a questo film, e perlomeno da parte mia, vi leggo una piccola parte della critica. Questo film rappresenta la grande sorpresa italiana del dopoguerra, l'inaugurazione del neorealismo. Rossellini si propone come il corifeo. Non ha alle spalle un'ideologia salda e nuova, al massimo si richiama ai valori del cattolicesimo, o forse neppure a quelli. La forza del film risiede nella trasgressione di ogni regola, di ogni consuetudine, di ogni luogo comune culturale. Questo è il neorealismo, un nuovo genere.
Esatto, e altri elementi di questo nuovo genere che Rossellini sembra utilizzare in maniera sapiente sono la drammaticità mista alla comicità, quindi elementi drammatici ed elementi drammatici che si mischiano insieme appunto per spiegare l'eterogeneità della vita, perché in una vita c'è l'elemento drammatico e c'è l'elemento comico, e c'è la comicità anche nella drammaticità a volte, e poi elementi di modernità misti agli elementi di classicità, e poi attori professionisti con attori non professionisti. Ma i primi, cioè gli attori professionisti, non sono, come dire, impiegati nei ruoli che il pubblico si aspetterebbe. Il prete di cui abbiamo parlato è Aldo Fabrizi, che dal pubblico italiano in quel periodo era conosciuto come attore comico.
Sì.
E qui fa un ruolo molto drammatico, molto forte, tanto che il film si chiude con
scardina completamente ogni base che noi potremmo avere nel momento in cui andiamo a vedere un film e ci aspettiamo qualcosa. Se non conosciamo Roma città aperta, tutto ciò ci viene scardinato, perché è un film che inaugura completamente un nuovo modo di fare cinema. È un film dei paradossi, dei binomi e delle commissioni fra cose che sono ossimoriche fra loro, e tutte queste unioni paradossali e ossimoriche sono il motivo guida di tutto il neorealismo, che chiudono anche il neorealismo per far nascere un nuovo genere che, insieme al neorealismo, appunto, lo spaghetti western, rappresenta il genere più alto del cinema italiano ed è la commedia all'italiana. Quindi, affiancato al primo film che apre questa nuova stagione, noi vi proponiamo l'ultimo film, quello che chiude questa stagione, ed è I soliti ignoti di Monicelli del 1958.
Cinque ladruncoli della periferia romana pianificano un colpo ai danni di un'agenzia del Monte dei Pegni. Inesperti si rivolgono a Dante Cruciani, un Totò fantastico, che è un criminale incallito in libertà vigilata, che li istruisce nell'arte dello scassinare le casseforti. La preparazione del colpo va avanti tra diverse peripezie e ripensamenti, sino alla sua conclusione comica e fallimentare.
In questo film, come abbiamo già detto, ci sono dei paradossi che si uniscono fra di loro. Anche qui c'è la parodia e la tragedia, ma è simpatico spiegare come Monicelli faccia nascere questa parodia. Questo film si ispira a... Scusate, chiedo aiuto alla mia collega, perché io con le pronunce sono una cosa pessima. A questo film qua, leggilo un po'.
Io lo leggerei Durififi. Chez les hommes de Jules Dassin.
Esatto. E questo film è un film drammatico, un gangster movie, un noir francese, perché come avete potuto capire dalla pronuncia, il film è francese, dove una banda di quattro criminali professionisti progetta un colpo per perso. Vabbè, quello che oggi definiremo un thriller, quindi un film serio. E pensate un po', Monicelli lo riprende e decide di farne la parodia. Infatti il film doveva chiamarsi di primo acchito Rifufu, che è anche questo la parodia del nome originale francese. Però non c'è solamente la parte comica, ironica, che tende a scardinare un genere come il noir all'inizio di questo film. C'è anche la tragedia, c'è la drammaticità anche qui di una Roma protagonista, che è la Roma dei palazzinari, è una Roma degli outsider, di quelli che vivono di niente, che però sono uniti. E soprattutto c'è il primo film italiano dove si parte dalla morte. La commedia nasce dalla morte, più paradossale di questo. E questo qui, il tema della morte come nascita di una risata, è un tema che ritroviamo spesso nei film di Monicelli, pensiamo alla Grande Guerra per esempio. È una tematica fondamentale. Il regista la spiega con le radici stesse della commedia. La storia della commedia dell'arte, è popolata dalla morte, da presenze sinistre e maligne, come il nostro tecnico oggi, da fallimenti di imprese maldestre, da miserabili morti di fame, delle imitazioni di Arlecchino e Pulcinella, che si arrabattano tutto il giorno in cerca di un espediente definitivo, di una trovata finale. Il cinema di Monicelli rispecchia in pieno questa vena tragica della nostra commedia e si riferisce nel solco della sua tradizione. Roma qui è descritta dai suoi quartieri popolari, dai casermoni, dalla periferia degradata. È la Roma del sottoproletariato urbano, estraneo ai processi economici del boom. Ricordiamo che siamo nel 1958. L'Italia sta conoscendo l'americanizzazione in questo momento. È importante il quadro storico, secondo me, quando si parla di questi film. E questo film che fa? Ci fa vedere quanto i protagonisti siano attratti da questo lusso dell'estetica, da questo voler apparire, però rimangano legati ai propri valori tradizionali, che sono quelli della vicinanza, della morte di un amico, e che quindi spezzano con questo voler apparire che non è italiano, che non fa parte della nostra cultura. E secondo me sta proprio qui la grandezza di questo film, che ci fa sorridere, che ci fa anche un po' angosciare, ma che ci fa capire che gli italiani sono diversi dagli americani.
E poi c'è anche qui questo elemento basilare, no, della stagione neorealista, che è il voler evitare che ci sia una distinzione fra la rappresentazione e la realtà. Rappresentazione e realtà si fondono insieme per creare un tutt'uno, che è appunto la vita. E nei volti dei personaggi che popolano questi film sono iscritti dolori, speranze e attese collettive, che sono quelle della popolazione italiana, della maggior parte della popolazione italiana.
E questa cosa a me fa sorridere, nel senso che mi fa molto piacere, perché fino adesso in tutte le puntate di Radiovisione abbiamo parlato del cinema impegnato, della morte al cinema, dell'onirico al cinema, bla bla, dei viaggi visionari, eccetera. E protagonisti di tutti questi film era sempre la borghesia. Perché? Perché siamo tutti borghesi ormai, non esiste più il sottoproletariato, non esiste più la gente semplice e umile, non esiste più la gente che è combattuta tra innovazione e tradizione. Siamo tutti innovati, insomma. E in questo qui
anche
è il
se
periodo...
insomma, i nostri conti in banca sono prosciugati, nel senso, la nostra situazione è molto simile a quella del proletariato.
Esatto.
Però noi vogliamo
apparire.
Ci sentiamo quasi un gradino
siamo
più
americanizzati
sopra, no?
Ormai. Questi film sono importanti storicamente perché ci possono far fare un parallelo tra quelli che eravamo prima di un'americanizzazione totale della nostra cultura a quelli che siamo oggi. E questo è importante, secondo me, quando si guarda i film del neorealismo, si guardare la grandezza stilistica di questi registi, che oggi non esiste più, anche nel cinema italiano e soprattutto nel cinema italiano, ma anche guardare la differenza tra gli italiani di allora, che sono gli italiani dagli anni 40 agli anni 70, gli italiani di oggi. C'è una differenza sostanziale. I bambini giocavano a pallone, i bambini seguivano il papà al quale avevano rubato la bicicletta e lo aiutavano a Porta Portese a cercare il ladro. Oggi i bambini giocano al Nintendo, alla PlayStation. Beh, sono due mondi completamente diversi ed è giusto ricordare il passato.
Allora ci sentiamo una bellissima canzone di Ennio Morricone.
Alfredo Bini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto,
tavoli, Ninetto. Trovati per le strade del mondo tutti gli altri attori, da Femi, Menuzia, Vittorio, Vittori. Nel triste giro tondo, nel lieto giro tondo, Luigi Scaccianoci architetto, Danilo Donati acconciò, Nino Baragli montò e rimontò, Ennio Morricone musicò, Mario Bernardo e Tonino Delli Colli fotografo, Fernando Franchi organizzò, Sergio Citti da filosofo aiutò, una piccola troupe per le periferie vagabondò, per campagne e paeselli si scannò, producendo rischio alla sua posizione, Alfredo Vini, dirigendo rischio alla reputazione, Pier Paolo Pasolini.
Entriamo con questo omaggio a Pierpaolo Pasolini, anche lui grande interprete del, oddio, non del neorealismo, ma sicuramente del cinema italiano. Il film che avete sentito sussurrare in questa canzone, che è la colonna sonora appunto di Uccellacci e Uccellini, è di Ennio Morricone. Ma noi andiamo avanti a parlare del nostro tema, e adesso parliamo di quello che secondo me è l'interprete assoluto del neorealismo. Il regista che io più amo di questo genere è De Sica.
Allora, cominciamo con Ladri di biciclette, film che esce nel 1948. Per parlare di Ladri di biciclette dobbiamo comunque fare una piccola precisazione in merito a De Sica, che non lavora mai da solo nel periodo del neorealismo, è piuttosto una coppia. Rossellini, De Sica e Zavattini come sceneggiatore e coautore del primo. Il loro cinema, anche se teorizza in realtà l'immediatezza, la spontaneità tipica del neorealismo, reintroduce un po' le regole della recitazione, del lavoro in studio, della preparazione accurata delle scene e ogni piccolo momento e di ogni piccola immagine. E grazie a questo De Sica e Zavattini riescono a sondare l'animo umano fino a profondità mai raggiunte prima, e nello stesso tempo appunto parlarci da vicino della vita dell'italiano, del romano, della loro storia profonda che emerge dalla quotidianità.
E questo procedimento si chiama teoria del pedinamento, ed è diciamo che viene più che teorizzato, attuato da Zavattini, e poi ripercorrerà quasi tutti i film del neorealismo e trova la sua ragion d'essere proprio in questo genere, e verrà emulato da tutti i registi. Esiste proprio un capitolo nei manuali quando si parla del neorealismo che si intitola sempre L'influenza di Zavattini.
Sì,
perché
vero.
Nel momento in cui si vuole rendere omaggio a questo genere, non bisogna assolutamente dimenticare questo, che è l'emblema dell'espressione neorealistica, colui che segue il personaggio e che ne prende tutte le parti fin a entrare dentro di esso,
basandosi sul concetto che la storia di un personaggio qualunque è molto interessante, è molto importante, anche perché diventa una scusa per osservare tutto quello che c'è intorno, quindi la città, l'ordine sociale.
Infatti, questi film sono tutti film corali.
Sì, e in Ladri di biciclette anche questo è molto forte, si evince anche dall'associazione di microeventi di cui è costituito il film stesso, e che si caricano di senso e di pathos proprio perché lo spettatore viene subito coinvolto all'interno della storia del protagonista, perché è un uomo che ha bisogno di un lavoro, ma trova quel lavoro, ma per poterlo espletare ha bisogno di una bicicletta. Nel momento in cui rubano una bicicletta, la sua vita diventa impossibile, non può andare avanti.
E attenzione, prima di arrivare a questa bicicletta ce ne sono di peripezie, appunto, perché si scopre che lui l'aveva impegnata, allora per prendere la bicicletta devono impegnare le lenzuola. Appena impegnano le lenzuola, non hanno le lenzuola, gli viene rubata la bicicletta, vanno a cercarla, un pedofilo cerca di adescare il figlio. E la cosa tragica del film è che queste cose rappresentano la realtà della Roma dell'epoca.
Certo.
Descrivono che cosa significa, che cosa significava essere proletari in quella Roma. Quando nessuno ti aiutava, nessuno ti tendeva una mano.
Significava dover prendere alcune parti della tua casa e darle impegno per poterti comprare da mangiare. Significava non poter avere un lavoro, appunto, se non avevi un mezzo per recartici. Significava aspettare tanti tanti mesi prima che insomma ti chiamassero per un lavoro di umiltà, un lavoro fra i più umili come quello dell'attacchino. E il dramma sociale qui che si sviluppa a partire dal furto di una semplice bicicletta, che però è necessaria per la sopravvivenza, viene narrata con uno stile eccezionale, potremmo dire,
e sopra ogni limite umano,
che utilizza anche soprattutto i tempi morti, cioè quelli che in quel periodo nel grande cinema americano erano considerati tempi morti, quindi da eliminare, perché un film doveva essere quanto più possibile
dinamico,
andare avanti, non annoiare lo spettatore. Qui vengono utilizzati invece per costruire l'intero film,
sì,
perché la vita è fatta di tempi morti, non è fatta solo di dinamicità.
E a proposito di questo ti voglio leggere proprio una dichiarazione di De Sica, perché questo film nasce da un romanzo di Bartolini, del quale però poi non riprende niente. Riprende semplicemente, possiamo dire, i sentimenti delle persone, così come non riprende niente dalle 6 sceneggiature che sono state scritte per questo film, poi prese da Zavattini, completamente cambiate, cancellate, ritoccate, fino a giungere a questo grande capolavoro. E De Sica a questo proposito dice: la letteratura ha scoperto da tempo questa dimensione moderna che puntualizza le minime cose, gli stati d'animo considerati troppo comuni. Il cinema ha nella macchina da presa il mezzo più adatto per captarla, la sua sensibilità è di questa natura, e io stesso intendo così il tanto dibattuto realismo.
E anche in questo film potremmo dire che si nota un'atmosfera antifascista, perché se osserviamo bene la polizia ha un valore del tutto negativo, perché è uno strumento fascista che di fatto non aiuta,
tranne il buon carabiniere, però ricordiamoci,
sì,
la figura,
sì, sì,
del buon carabiniere.
Le scene, ci sono molte le scene riprese negli scantinati dove si fa lotta politica, perché era l'unico luogo dove era una possibile
permessa l'aggregazione.
E poi c'è una certa distanza fra lo Stato e il cittadino. È come se allo Stato non gliene frega niente del cittadino che non riesce a avere,
esatto,
un lavoro.
Quello che emerge da questo film è una distanza abissale tra il popolo, che qui è interpretato quasi per antonomasia da questo padre e questo figlio, che rappresentano la coralità dell'Italia, o perlomeno della romanità, degli anni 40, e lo Stato. C'è un abisso che non può essere colmato da nulla, perché mentre il cittadino alla fine è disperato, il film si conclude con una delle scene secondo me più tristi e drammatiche del cinema italiano, non è forse Umberto D può eguagliare la tristezza di questo finale, quando il padre è disperato con questo bambino che rappresenta una sorta di ombra che lo segue, con questo padre dimentico di averlo al seguito, con la giacchetta due volte più grande, la sciarpa che è grande come un lembo di stoffa, proprio l'emblema del bambino povero però felice, perché gli basta una mozzarella in carrozza per avere un,
sì,
sorriso. E il padre che si getta su questa bicicletta rubandola, tutti gli corrono addosso, lo indicano al ladro, e solo le lacrime disperate di questo bambino, che è un misto tra pietà nei confronti del padre, profondo amore e rispetto, come se riuscisse a capire la disperazione di questo uomo e volerlo aiutare con tutto se stesso.
Perché
l'unico modo che ha sono le lacrime, che scatenano la pietà altrui, e il padre è salvo.
Perché per lui il padre è un mito, comunque resta questa, nel suo immaginario il padre è la persona, il punto di riferimento.
Esatto, e questa è proprio quella cosa che dicevamo prima, di guardare il passato per renderci conto di quanto siamo diversi oggi nel presente. Vedere il padre come un mito, come una figura, come un emblema, è l'emblema della famiglia italiana, no? Il padre, il padre, il capo famiglia, colui che nonostante sbagli ha sempre ragione. Lì c'era, domandiamoci se oggi c'è ancora.
E hai notato anche come in questo film la rappresentazione della realtà è particolarmente dura, come se non ci fosse spazio per l'ottimismo. È come se, infatti, siamo in un momento in cui quella spinta ottimistica del dopoguerra antifascista italiano si è già
esaurita.
Un po' smorzata, ha dovuto fare i conti con il reale. E aggiungo anche un'ultima cosa, che come in tutti i film del neorealismo, anche Ladri di biciclette è interamente doppiato. Perché questo? Perché non si riesce mai a fare la presa diretta, per questo ogni film è pensato per essere doppiato, con uno studio accurato poi anche della colonna sonora. Quindi tutti gli elementi sonori che vediamo nel film sono irreali, come ad esempio il sonoro dello stadio quando loro stanno per entrare nella trattoria, è totalmente irreale e serve in quel momento per sottolineare la solitudine dei personaggi che vengono emarginati rispetto a un momento, quello dello stadio, che assorbe invece tutti gli altri, ma loro hanno altro a cui pensare.
Sì, loro sono presi dal proprio dramma. A proposito di questo, infatti, una delle caratteristiche di questo grandissimo genere che nasce, cioè questo stile che caratterizza il neorealismo, nasce proprio per la scarsità dei mezzi che si avevano allora. E De Sica, secondo me, è il regista che più si può elevare a titolo di questa mancanza, perché nel momento in cui gira questo film, che viene subito dopo Sciuscià, Fiasco Tremendo, nonostante questo, da Hollywood gli viene chiesto se vuole dei fondi, gli vengono mandate delle sovvenzioni, lui le rifiuta, lo produce completamente, autonomamente, con quei pochi mezzi che ha, con quella poca pellicola che ha, anche rovinata, tra l'altro, come era quella di Rossellini e di Roma Città Aperta, e però ne abbiamo un grande capolavoro. E il nesso sarebbe stato: Hollywood sì, gli dava i soldi, ma che cosa chiedeva? Che il protagonista fosse Cary Grant. Questo non lo poteva proprio fare, no, al divismo. Il neorealismo è appunto realismo, non possiamo metterci un divo.
E passano 4 anni, dopodiché nel 1952 esce Umberto D, che rivede la coppia Zavattini-De Sica all'esplorazione del reale e del quotidiano in questo film che viene considerato dalla critica cinematografica come il film che al tempo stesso dà l'addio al neorealismo e ne riassume tutte le caratteristiche, perché più che altrove vediamo la sparizione dell'evento principale, quindi la rarefazione dell'intero plot, la riproduzione della durata reale e l'eliminazione totale dell'eccezione e dell'aspetto eroico, per invece esaltare il banale e l'infinitamente ricco del quotidiano, in questa oscillazione continua tra comico e drammatico.
Più drammatico.
Molto di più, sì. Va detto anche che questo film De Sica lo dedicò a suo padre.
Sì, Umberto De Sica.
Umberto De Sica, esatto. E che appunto ritrae un personaggio tipico di quell'età, perché è un pensionato che si ritrova a vivere con 18.000 lire al mese, ma che in qualche modo fa tanti tentativi per entrare nella vita sociale, perché comunque era un professore di università stimato, era una persona...
E lo era anche nella vita, lo sai?
Sì,
era un professore di glottologia e l'unica apparizione cinematografica che fece fu proprio questa. Pensa
esatto.
Che il giorno del provino era talmente imbarazzato ed emozionato da questa richiesta di De Sica, sembrava una cosa così inverosimile, si presentò con 2 cravatte, senza essersene reso conto.
E anche il titolo, il suo nome, no? Che dà titolo al film, Umberto D, serve per trasmetterci una sorta di indeterminatezza, perché quell'Umberto D poteva essere
di anonimato,
italiani,
esatto,
era un
qualunque pensionato
qualsiasi.
Ed è proprio per questo che io ritengo questo film assolutamente moderno, un film che parla dei pensionati che hanno una pensione minima che non gli consente di vivere nella normalità, cioè sono sotto la soglia di povertà.
Moderno
tanto...
perché il nostro welfare state è diventato simile a quello che c'era negli anni 50.
Esatto, cioè per una febbre deve sperare che gli diano una settimana di
ancora
di ricovero, perché non ce la fa, non può pagare l'affitto. Oggi forse non possiamo più sperare neanche in questo, viste le privatizzazioni che si stanno avventando sul nostro paese.
E tutto questo dramma si consuma attraverso una narrazione lineare che appunto segue, scomponendo le azioni più comuni, che sono quelle di alzarsi, fare colazione, andare a fare la passeggiatina col cane, fino ad una profondità di esplorazione della solitudine umana, veramente, veramente notevole, anche per sottolineare questo aspetto, per rivendicare il diritto di vivere dignitosamente, perché tutti hanno diritto a vivere dignitosamente.
Ma lui no, evidentemente, perché anche qui c'è questo stato lontanissimo, nonostante questo corteo non autorizzato di vecchietti che inneggiano a delle pensioni che gli diano la dignità almeno di poter vivere, visto che hanno lavorato un'intera vita per servire questo Stato che adesso li ha dimenticati e dimentico di loro. Il film si conclude con il vecchietto che non sa più che fare, il suo unico amico, che è il cane, il fedele compagno Flake, cerca di lasciarlo in un canile, diciamo in un ospizio per cani, ma qui viene spaventato da un cane più grande e non ce la fa, il cuore gli dice che non può fare una cosa del genere, cerca di regalarlo a una bambina ma viene fermato dalla governante di quest'ultima, alla fine se lo porta, lui è deciso a buttarsi sotto al treno, il cane che come si sa quando è il migliore amico dell'uomo, capisce le tue intenzioni, se ne accorge e scappa spaventato, come se non volesse più vedere quell'uomo che gli sta togliendo lui, ovvero il suo migliore amico, e quindi è arrabbiato, è offeso, è ferito. Lui lo insegue e finalmente con un semplice gesto di una pigna ritorna all'amicizia fra questi due, che sembra essere l'unica cosa positiva del film.
Film che lasciò un po' interdetti sia gli spettatori comuni che avevano, che in quel periodo preferivano rimuovere questo tipo di problematiche della propria coscienza.
Preferivano il cinema americano, chissà
certo.
Perché.
E, ma anche indignate da parte governativa. Ricordiamo che Andreotti prese pubblicamente posizione contro questo film e contro la sua, come si dice? Non Beh, è un libro, quindi non pubblicazione, ma...
Edizione.
No.
Messa in scena.
Messa in scena. Okay.
Era facile, ci potevamo arrivare semplicemente, ma noi abbiamo le menti complicate, quindi alle cose semplici neanche ci pensiamo,
no,
andiamo oltre.
No.
E prima di chiudere questo spazio io vorrei leggere una descrizione di Roma che ritrovate nel cinema Grande Storia Illustrata, che dice... Roma è una protagonista, Roma e i suoi abitanti. È una Roma che, rappresentata nel bianco e nel nero della pellicola, appare nella sua grandezza, non deturpata e resa piccola dall'informe ammasso di veicoli e di varia umanità che oggi la caratterizza. Le sue strade appaiono semivuote, larghe, caratterizzate da una monumentalità oggi scomparsa. Le sue vie e le piazze del centro sono libere da quello strato in forme di lamiere che nascono da una grande architettura. Anche i rioni del centro, quelli allora ancora proletari, appaiono belli nella loro struttura, povera e malandata, ma che richiama l'aspetto quasi medievale di quelli che erano nell'età passate i quartieri della città. Persino l'estrema periferia dei palazzoni popolari, ancora più campagna che città, conserva una forma architettonica genuina, contadina, che si riflette nelle fattezze e nei modi dei suoi abitanti.
Musiche di Nino Rota. Thank you.
quella che avete appena ascoltato e state ancora ascoltando è una delle colonne sonore dei maestri musicisti del neorealismo italiano, Nino Rota, grande collaboratore di Fellini, grande collaboratore di Visconti, del quale andremo a parlare orora, parlandovi di Ossessione e di La terra trema.
Visconti è l'autore più rispettato della tradizione neorealista italiana, forse...
Non da me?
No,
dico, a me
dai critici,
non mi piace.
Forse per ragioni stilistiche e culturali, perché diciamo che è colui che innalza un po' il neorealismo a una sorta di movimento di tipo anche appunto ideologico, di tipo espressivo ma filosofico, riallacciandosi proprio alla tradizione
filosofico l'ha detto proprio con un'enfasi, un carisma,
non l'ho fatto apposta riallacciandosi a tutta la tradizione letteraria che dall'inizio del Novecento aveva appunto aveva dato un taglio netto con il romanticismo per dare spazio alla gente comune e alla verosimiglianza. Parliamo di tutta la tradizione verista, naturalista e realista. Visconti si pone come quasi precursore del neorealismo con il suo film che esce nel 1943 e che si chiama Ossessione, il quale presenta dei forti elementi innovativi appunto nell'intento di dar vita ad una nuova cinematografia. È ispirato ad un romanzo americano, Il postino suona sempre due volte, di Kane, e questa è stata una scelta politica ben precisa, perché in quei romanzi di quel periodo, in quei romanzi americani, c'era un nuovo rapporto con il paesaggio e un nuovo modo di vedere le cose. Appunto, utilizzare questo romanzo come base di partenza serviva per fondare una nuova tecnica stilistica. Le immagini vengono infatti create attraverso un uso drammatico e connotativo dei contrasti fra bianco e nero, e il rapporto con il paesaggio si fa sempre più forte. È come se il paesaggio influenzasse, qua siamo nella pianura padana dove ci sono molte zone paludose che non sono state ancora bonificate, e è come se questa appunto aridità del paesaggio, questo paesaggio un po' viscido, vischioso, influenzasse le personalità dei personaggi. E infatti il paesaggio è quasi un terzo personaggio.
È una cosa meravigliosa quello che hai detto, che hai appena detto. Secondo me hai fatto una descrizione.
Grazie Michela, se non ci fossi tu.
No, perché fare un programma di cinema per quelli che ci ascoltano, vi dovete rendere conto che non è proprio così semplice attraverso le parole saper tradurre le immagini, e forse spesso non ci riusciamo, forse nella maggior parte dei casi non ci riusciamo. E secondo me tu adesso, noi non ci confrontiamo mai su quello che dobbiamo dire, ci sei riuscita, perché attraverso le tue parole io mi sono figurata delle immagini, ed è una cosa difficilissima.
Grazie.
Quindi mi complimento.
E allora ti parlo anche del fatto che Visconti e le immagini...
Io volevo fermare questo complimento, non ce l'ho fatta.
Serviva a quello in realtà. Si riallaccia anche alla tradizione pittorica italiana, e non solo, europea, degli impressionisti e dei naturalisti ottocenteschi. Rinnovando proprio anche il repertorio iconografico del cinema italiano. La pacchina da presa prende vita... E si sposta un po' dove gli pare. È come se fosse lei a decidere, se si concentrasse a volte su qualcosa che è altro rispetto ai personaggi e alla storia di base. Questa tecnica forse è stata ripresa proprio da Renoir, perché Visconti collaborava, era assistente, fu l'assistente di due dei film di Renoir, e forse gli riprese
gli diede qualche
questa
idea.
Questa tecnica,
come la teoria del pedinamento di Zavattini, è sicuramente una delle tecniche più importanti del neorealismo, sì. Quando è la macchina da presa che, come se fosse un occhio, quindi in chiave molto documentaristica, ci rappresenta le emozioni dei personaggi dai quali poi deriva la storia. Cioè, il neorealismo nasce dall'individuo.
Sì, è ad altezza dell'uomo.
Sì, dal singolo si eleva a posizione corale. Come prima abbiamo detto, il padre e il figlio di De Sica, Ladri di bicicletta, e sono per antonomasia l'Italia, la romanità. Qui è la stessa identica cosa, cioè si parte dal piccolo per arrivare all'immenso.
E perché ho detto che si crea una nuova cinematografia anche nei temi trattati? Perché i protagonisti, oltre ad essere due amanti, e quindi c'è un'antitesi rispetto all'istituzione del matrimonio, che fino a lì, soprattutto con il regime di Mussolini, era un'istituzione che non si poteva in nessun modo criticare o eccetera eccetera. Sono anche non mi veniva la parola, quindi sono anche
li sorvoliamo.
Quindi sono due amanti, non sono sposati, ma sono anche due disoccupati e due vagabondi. E nell'Italia del regime, se ci ricordiamo, era vietato vagabondare, cioè non ci si poteva spostare da una regione all'altra, anche se a fini di ricerca di lavoro. Inoltre, quali sono tutti gli altri...
Quello che sta succedendo adesso con questo federalismo, che per il momento è solo fiscale, per il momento però, attenzione.
Qua vengono, oltre a questi, vengono rovesciati tutti i topoi dell'immaginario cinematografico degli anni 30, quali il sesso, che qua è... Cioè c'è l'eros, è presente questo richiamo, questa forza erotica che si contrappone, no? All'istituzione sacra del matrimonio, ma anche a quella della proprietà, perché lei è una donna sposata che però...
E non toccare la donna altrui, esatto. Dice la Costituzione italiana, no? Il Vangelo, perché si sa che c'è un po' questa confusione in Italia, tra Vangelo, sacramenti, Costituzione, un po' confusi gli italiani.
E quindi il sesso da sublimazione spirituale diventa una carnalità fisiologica, la famiglia diventa una sorta di prigionia, il popolo è un aggregato di solitudini individuali, il mondo contadino diventa il mondo della frantumazione, il paesaggio diventa uno scenario torbido e non è più il contesto idilliaco, no, dei film degli anni 30 che volevano disegnare l'Italia come il paese più bello del mondo. Il delitto diventa questa negazione della vita che viene messa in primo piano, perché nel film ci sarà anche il delitto. Quindi il film procede per una sorta di azzeramento totale di tutti gli stereotipi che erano stati costruiti nella cinematografia italiana a cavallo fra le due guerre. Se vogliamo, vi lo consiglio perché, non lo so, a me è piaciuto molto, è un film che cattura l'animo e ci accorgiamo della grandezza di Visconti, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per la capacità di coinvolgerci nelle vite di questi due vagabondi, che magari non riusciamo a capire perché poi il film ha un esito particolare, non riusciamo a comprendere perché non abbiamo vissuto la loro vita in quegli anni, ma che... Se facciamo un momento di indagine storica, ci accorgiamo che appunto era proprio così la loro vita.
Così come era nel 1948 in Sicilia, nel piccolo paesino di Acitrezza, dove viene ambientato La Terra Trema, film tratto dal romanzo I Malavoglia, diciamo liberamente tratto, sì, dal romanzo I Malavoglia di Verga, grandissimo esponente del verismo italiano, che potremmo definire quasi la corrente letteraria speculare al, sì, neorealismo, corrente cinematografica. Infatti questo film doveva essere il primo di una trilogia che viene chiamata con il nome tristissimo di Trilogia della Miseria. Il primo era appunto sui pescatori siciliani, ovvero La Terra Trema. Il secondo sarebbe dovuto essere, ahimè, non è stato realizzato, un film che parlava dei minatori nelle zolfatare, quindi a questo punto io penso a Rosso Malpelo. E non mi sto autocitando assolutamente, perché come tutti ben sapete io sono dotata di un meraviglioso pelo rosso. intendo ovviamente i capelli, scusa, se poi voi non capite la grandezza letteraria delle mie citazioni, è colpa vostra.
Michela ogni tanto fa delle entrate che là ci lasciano un po' attoniti.
Sì, io sono una donna che sorprende e stupisce non solo per il colore dei suoi capelli. E il terzo film avrebbe dovuto essere sui contadini che lottano per liberarsi dall'antica schiavitù. E questo ci fa ripensare alle rusticane e al racconto, nella fattispecie, La Libertà, dove c'è una rivolta contadina a seguito dell'arrivo delle truppe per la liberazione. Siamo in pieno risorgimento. Questo film è sicuramente uno dei film che più possiamo definire manifesto del neorealismo, perché il neorealismo dice e afferma che bisogna prendere attori non professionisti, gente che sappia rendere appieno quelle emozioni che stiamo narrando, perché solo così si può bucare lo schermo. Questo film è interamente girato da pescatori siciliani che parlano la loro lingua. Tutt'oggi i siciliani, guardando questo film, non lo comprendono, perché è un siciliano arcaicissimo e di persone assolutamente ignorantissime. Però
Nonostante questa, appunto, questo avvicinamento molto forte al, al basso proletariato, al sottoproletariato e alla sua vita, nulla in questo film è casuale o spontaneo, ma c'è un andamento molto molto studiato, costruito molto bene, quasi un andamento sinfonico, e che ci accompagna in questo viaggio di ritorno alle nostre tradizioni, alla nostra cultura molto popolare, al, ai pescatori del sud.
Ed è un film che, se leggiamo fra le righe, assolutamente anticapitalista.
Sì.
E qui perché, questo lo dico perché c'è la legge del povero, è un melodramma sulla, sulla povertà, sul proletariato, e che si fonda proprio sullo sfruttamento capitalista. Cioè, questi contadini si muoiono di fame non perché non c'è il questi pescatori si muoiono di fame non perché nel mare siciliano non ci sono i pesci, ma perché sono sfruttati, che è cosa ben diversa.
E c'è anche, appunto, quella presa di coscienza della proprio, del, del proprio stato, che innesca un desiderio di ribellione in funzione, appunto, anticapitalista e in funzione comunista.
Esatto, e questo è proprio quello che Visconti aggiunge al romanzo di Verga. E perché noi diciamo questo? Non è a caso. Visconti si era recato in Sicilia per fare proprio un documentario per il PC, un documentario di propaganda per il PC. Poi vabbè, è emerso lo spirito artistico di questo grande regista, che quindi non si è potuto fermare al documentario di partito. Qui sembra proprio il regime stalinista, la cultura che si subordina al partito, cosa con la quale io non sono assolutamente d'accordo. E a questo punto penso anche Visconti, visto che ha tralasciato il documentario per il PC facendo una vera e propria opera artistica, che poi richiama lo stesso i valori che sono i valori del comunismo e dell'anticapitalismo, però attraverso l'arte, che è cosa ben diversa.
Allora, sempre attraverso l'arte, noi ci ascoltiamo una fantastica colonna sonora, sempre di Nino Rota, ormai ci ha accompagnato in questa puntata, e musiche del Gattopardo.
Rieccoci di nuovo nel nostro fantastico visionario salotto, oggi in compagnia per un'ora di Michela Elisa e il neorealismo. Abbiamo parlato di De Sica, abbiamo parlato di Visconti, abbiamo parlato di Rossellini e di Monicelli. Adesso parliamo di De Santis. Siamo nel 1949, esce Riso Amaro, capolavoro neorealista, ovvero quello che viene definito il capolavoro neorealista di questo regista, prodotto da Dino De Laurentiis, è un film sulla miseria che indaga con gli occhi degli ultimi, dei ladri, delle mondine e delle loro rivolte.
Ecco, è un film su cui mi piacerebbe soffermarmi tantissimo, ma non avremmo il tempo, perché personalmente lo so che a voi non importa niente, però ritengo che sia uno dei film più belli che abbia mai visto. Primo perché rappresenta un punto di perfetta ibridazione fra i grandi modelli cinematografici, tra i codici del romanzo e la cultura popolare. Quindi in De Santis c'è sì una cinepresa ad altezza d'uomo che segue proprio la vita dei più umili, come le mondine, come persone che devono rubare perché altrimenti non ce la fanno a sbarcare il lunario, ma c'è anche uno stile che si avvicina ai grandi modelli cinematografici. Cultura alta e cultura popolare si fondono insieme nella ricerca di quel pubblico di massa che ormai ha un certo suo gusto, ha affinato un certo gusto, una capacità di fruire dei mezzi espressivi del linguaggio cinematografico.
Ma che termini che usa questa ragazza?
Mamma mia! Non mi soffermo sulla trama, vado oltre, per dirvi che la struttura di questo film è in realtà profondamente diversa dagli altri film neorealisti, pur entrando a pieno titolo all'interno di questo movimento. Primo perché diciamo che sì, c'è il contesto reale difficile che è quello delle mondine, ricorso ad attori professionisti e non nel personaggio della massa, però qua notiamo anche una sorta di neorealismo divistico, che non è il divismo americano, attenzione.
C'è più che altro l'eroina qui.
Sì, e non è nemmeno eroina, diciamo che c'è un'attenzione proprio al linguaggio del corpo, perché il linguaggio del corpo è parte della vita del personaggio, e anch'esso parla, e quindi anch'esso ha un rapporto con il paesaggio e lascia dei segni nella storia e nella società, e quindi ci avviciniamo al linguaggio del corpo, in modo particolare al corpo femminile bellissimo di Silvia Mangano,
che è Silvana
chiaramente. Che è come se incarnasse con il suo corpo scolpito una sorta di potenza della natura che quando vuole riesce sempre ad avere la meglio sull'uomo, perché queste mondine si ritrovano con dei grandi problemi, dato che loro possono vivere soltanto lavorando dalla mattina alla sera
a
raccolto a nero. Quando però c'è l'alluvione e non possono più andare a lavorare,
allora lì scoppia la rivolta
e si crea un dramma sociale abbastanza forte. Nel film c'è anche poi la contrapposizione fra due ideali di donna, la prima che è ingenua e verrà contaminata dal fascino della criminalità, la seconda che invece
è pregiudicata e decisa
appunto, che invece scoprirà la genuinità di una vita umile e basata insomma
su piccole cose. Sono contrapposti che si uniscono e si fondono.
Sì. E la macchina da presa è molto forte, è come se dominasse lo spazio e si fa sentire fino a noi. E, ci sono molte sequenze in... non mi viene il nome, scusate.
Oggi i termini non arrivano, io stavolta non l'ho capita.
Allora,
non la posso aiutare.
No, volevo dire che vengono utilizzate molto le gru e i dolly per delle inquadrature molto lunghe e dall'alto.
E adesso Elisa ci spiegherà la differenza fra due grolli. Gru e dolly.
Beh,
qua casca l'asino.
Dai Michela, spiegacela
tu. Qua casca l'asino, è facilissimo, sono la stessa identica cosa. L'unica cosa è che la gru fa solo un movimento su e giù. No? Inverti, va sopra e va sotto e fa dei movimenti molto più ampi rispetto al dolly, che invece è in grado anche di muoversi in orizzontale in maniera molto più minuta, diciamo, nel movimento. Però per il resto sono la stessa cosa, su.
E il termine che volevo dire prima, adesso mi è venuto in mente, volevo dire ci sono molte panoramiche, molte sequenze panoramiche appunto per...
Quindi dolly.
Sì, per realizzare, per mettere in primo piano la natura e la vita delle protagoniste all'interno di questa natura e la natura che influenza la loro vita. E che altro posso dire? Ah, che...
Peccato, c'ha sempre qualche idea.
Sì, ma ce n'ho ancora due. Che De Santis... poi fa parte di tutto il suo cinema, ha rispetto agli altri autori che abbiamo, di cui abbiamo parlato, una diversa posizione politica. Lui è, esprime la posizione politica del PC, protesa verso quel filone culturale del realismo sovietico, attenzione.
Eh sì, qui siamo proprio in epoca degli atti, ricordiamolo.
E questo lo fa avvicinare ai modelli sovietici, sia nella contrapposizione delle inquadrature e del territorio che diventa più bidimensionale alla Eisenstein, sia nel rispecchiamento del pubblico nelle figure di queste donne che vengono utilizzate appunto come sorta di modelli. Su cui la donna si voleva anche in qualche modo,
diciamo, degli rivedere. Stereotipi positivi.
Positivi, sì, perché non è solo la donna bella.
Sì, non è solamente uno stereotipo fisico.
Esatto. E appunto per questa sua affiliazione al Partito Comunista verrà utilizzato come capo espiatorio di tutte le colpe del neorealismo, che in un periodo successivo, quando ancora non veniva valutato come un grande movimento italiano, veniva accusato di eccessiva ideologia e di, non lo so, di appunto
di strumentalizzazione alla politica. Siamo quasi in dirittura d'arrivo e quindi ora si apre la nostra consueta rubrica I consigli di Elisa.
I consigli di Elisa si aprono con i film degli autori di cui abbiamo parlato, ma che non avevamo tempo di menzionare, come I bambini ci guardano di De Sica, che apre proprio le porte al neorealismo, Chouchat dello stesso,
illustra scarpe napoletane che per un cavallo si ritrovano a vendere droga e vengono arrestati.
Miracolo a Milano, che è in realtà una fantapolitica, un film di fantapolitica. Poi La dolce vita,
che attraverso lo sguardo disincantato di un meraviglioso Marcello Mastroianni, a volte puerile, racconta la città di Roma.
Uccellacci uccellini di Pasolini,
film fantastico e fenomenale, dove c'è una meravigliosa parodia di quella che è la religione, ma soprattutto San Francesco, con un Totò per la prima volta drammatico.
Accattone di Pasolini ancora.
Di nuovo Pasolini e di nuovo Gli ultimi che tornano, il nome stesso ci dice tutto, gli accattoni.
E poi Effetto notte di Truffaut, che sottolineo ha voluto inserire Michela,
che non c'entra assolutamente niente con il neorealismo. Siamo nella Nouvelle Vague, che però ricalca il neorealismo, e c'è una frase emblematica in questo film quando dice: avevano ragione i registi neorealisti italiani, per raccontare la vita bisogna prendere in mano una telecamera.
Paesà di Rossellini,
fantastico, ma non saprei che dire.
È bellissima di Visconti, che è il film con cui gli dice addio al neorealismo, perché sì, il tema e l'ambientazione sono realistiche, però poi le scelte stilistiche e formali saranno del tutto diverse e apriranno nel 1951 la porta alla commedia italiana.
Esatto, ed è il secondo film della trilogia di Rossellini, che si era aperto con Roma città aperta e si concluderà con Germania anno zero.
Sì, e poi un piccolo consiglio, guardatevi anche di Visconti, Le notti bianche, tratto dall'omonimo romanzo di Dostoevskij, perché è veramente un capolavoro in bianco e nero.
E quindi con questa fantastica colonna sonora che ci culla, e sono le note di Patti Smith, perché noi siamo un po' gli Enrico Ghezzi di Radiofonica. Avete ascoltato Radio Visioni, l'altra settimana avevamo promesso una monografia, non l'abbiamo fatta su un solo personaggio, ma l'abbiamo fatta su un genere, che è quello del neorealismo. Abbiamo come al solito dovuto restringere, tagliare, accorciare
tantissimo,
in maniera tale da...
In realtà le nostre conoscenze
sono così vaste,
talmente più ampie, che ne abbiamo dovuto prendere credo un centesimo di tutto quello che avremmo potuto dire.
Come voi ben sapete, ormai vi erudiamo ogni settimana, ma vi facciamo anche sorridere, e perlomeno lo speriamo, e figurare attraverso i nostri racconti visionari questi fantastici film, che speriamo che voi, come da titolo della rubrica, vi consigliamo. Siamo arrivati al finale e quindi ancora qualche nota di Patti Smith, che adesso si alzerà per poi farvi ascoltare la nostra sigla. Ciao!
Ciao!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.